File 3, pagina 11. La partenza e la permanenza a Venezia, settembre-ottobre 1941. Il primo del mese riparto quindi da Moggio Dinese con il treno delle 6.30, con il magone in fondo al cuore, con l'obiettivo di presentarmi al deposito CREM di Venezia entro le ore 17 dello stesso giorno. Il morale è di nuovo alto e l'aspettativa relativa alle novità che mi attendono mi rende contento. A Venezia, il giorno successivo, inizio immediatamente i controlli medici. Fortunatamente la visita medica sanziona la mia idoneità a essere arruolato. Il morale è veramente alle stelle. Già al mattino del 4 settembre vengo assegnato alla batteria racchetta per partecipare al corso di allievo cannoniere. Vi rimango per circa un mese, che trascorro in modo molto spensierato. In quel periodo inizio anche lo studio per il conseguimento della licenza media inferiore. La vita in questo frangente è decisamente comoda e lieta. Sono ancora a Venezia il 6 ottobre, quando in tarda mattinata ricevo ordine di recarmi alla difesa marina militare Lido per movimento. Qui vengo sottoposto a una nuova visita medica, in base alla quale mi dichiarano idoneo per destinazione d'oltremare. I giorni successivi li trascorro in trepida attesa, impaziente di andare via, finché finalmente il giorno 16 viene annunciata la partenza in giornata. Questo per me è fonte di estrema contentezza. Quindi quello stesso giorno raggiungo la seconda base passeggera come aggregato per una spedizione d'oltremare. Qualcuno dice che si va probabilmente in Russia, altri in Grecia, altri ancora in Africa, pochi in Corsica, molti nelle isole del Mar Egeo, certi dicono a Creta, altri ancora parlano della costa della Manica. A chi credere? Chi dice il vero? Non si sa. Non si può sapere, e per questa sera ci accontentiamo di dormire in branda, dove, per la prima volta, faccio l'incontro con le cimici. Che brutte bestie puzzolenti e nauseabonde! Mi fanno impressione, perché non le avevo mai viste prima, ma mi sa che dovrò abituarmi. Il giorno successivo, ovvero il 17, vengo svegliato assieme agli altri al mattino presto, a suon di tromba, per la solita prassi del lavarsi, riassettare la branda e fare gli esercizi fisici. Più tardi in quella stessa giornata ho l'opportunità di conoscere il capo Cimenti di Villa Santina, che si rivela subito quale persona simpaticissima, oltre a diventare successivamente un mio buon amico. I giorni seguenti, dal 19 al 23, li trascorro in modo del tutto normale, mentre i preparativi per la partenza fervono. Qualcuno dice che si partirà il 29 corrente mese, altri il 3 di novembre. Nel frattempo corre voce che prima ci verrà concesso un breve permesso per salutare i nostri cari, fosse vero. Il giorno 25 ottengo fortunatamente un permesso di 24 ore e corro a casa, dove giungo verso tarda sera contento di salutare ancora una volta i miei genitori. Purtroppo scorre tutto molto in fretta, mentre io vorrei invece fermare il tempo. Mi ritrovo qui in un batter d'occhio alla sera del giorno successivo, già in ripartenza per Venezia. Rientro alla base il 27 a metà mattina. Il giorno 31, in tarda mattinata, viene a farci visita l'ammiraglio Chinaglia, che annuncia la partenza come molto prossima. Si vocifera sia per il 5 novembre, intanto fervono i preparativi e qualcuno dice che il viaggio sarà fatto per via terra fino ad Atene. Destinazione probabile sempre Creta. Novembre 1941. Il giorno 3 partecipo alla Santa Messa al campo allestita in previsione della prossima partenza. La cerimonia è stata austera e commovente. Ho l'occasione in questo frangente di fare la conoscenza di un mio cugino di nome Francesco Tomat di Venzone, anch'egli destinato a partire con la seconda base. Sono contento di aver trovato in lui un amico fidato sul quale poter contare in caso di bisogno. Per tutto il mese non si fa che attendere la partenza, che pare rimandata alla prossima primavera. Tutti siamo stanchi di star qui e si preferirebbe partire. Nel frattempo vengo destinato alla seconda batteria dei pezzi da 76/40, quale cursorista per il tiro di precisione. La nuova attività mi piace e per di più la colgo volentieri poiché è di responsabilità. Dicembre 1941. Il primo giorno del mese viene convocata un'assemblea generale nel corso della quale il comandante ci annuncia che verrà concessa a noi tutti una breve licenza di 6 giorni. Esplode la contentezza generale. Nei 2 giorni successivi i primi scaglioni partono per la licenza. Il giorno 4, giorno di Santa Barbara, io sono ancora in attesa del mio periodo di permesso. Mi reco quindi alla Santa Messa e purtroppo al rientro mi viene comunicato che i permessi sono stati sospesi poiché è giunto l'ordine di partire il giorno 9 dicembre. Dispiacere per la licenza andata in fumo. Lieto però di andar via da Venezia, sicuro che, seppure in zona di operazioni, troverò modo di passar bene il tempo coi miei libri. Arriviamo al giorno 7, ovvero la vigilia della data di partenza. Si lavora quindi tutto il giorno, fino a mezzanotte, per caricare sui vagoni tutto l'occorrente. Lo spostamento a Bari. Finalmente il giorno 8 ci viene data la sveglia ben prima dell'alba. Il tempo è pessimo, sta piovendo a dirotto. Dopo aver completato gli ultimi preparativi, ci si muove dalla caserma Pepe per raggiungere con un rimorchiatore le vicinanze della stazione. Qualche ora dopo si parte finalmente da Venezia. Io trovo posto in una carrozza di terza classe, accomodandomi decisamente bene. Il giorno successivo continua il viaggio in condizioni abbastanza discrete. Finalmente il giorno 10, verso mezzogiorno, ovvero dopo 50 ore esatte di viaggio, si scende alla stazione di Bari e ci si incammina verso il policlinico, ove si prende alloggio in vani privi di tutto. Si dorme a terra sulla paglia. Nei 2 giorni successivi, l'11 e il 12, si conduce vita poco bella e sicuramente meno comoda. Oltre al rancio, costituito da una razione scarsa, mi trovo anche sprovvisto di denaro, poiché quel poco che avevo l'ho esaurito durante il viaggio. E arriva il giorno 13 dicembre. La sveglia viene data all'alba e zaini in spalla ci incamminiamo verso il porto, dove ci imbarchiamo sulla nave requisita Milano. Metà del personale rimane però al policlinico, poiché la nave non riesce ad alloggiare tutti. Si dice che si partirà fra giorni, quindi a bordo prendiamo posto nella stiva di prua. Si dorme a terra e vi sono poche comodità, ma si è migliorato un pochino nel vitto e ora infatti, dopo 5 giorni di cibi freddi, possiamo mangiare nuovamente una pasta asciutta calda. Nei giorni 14 e 15 si provvede all'imbarco delle cose che dobbiamo portare con noi. Nel frattempo il cibo che ci viene distribuito si rivela decisamente scarso. Riceviamo quel giorno l'informazione che la partenza è ora prevista per il 17 a tarda notte. In linea con la comunicazione ricevuta, provvediamo a completare l'imbarco di quanto necessario entro la tarda mattinata. Vengono così caricati a bordo pure i buoi e i maiali. Successivamente vengono distribuiti i salvagenti e ci viene assegnato il posto di abbandono della nave nel caso questa venisse affondata durante il viaggio. La nave Kherso, che è stata caricata con parte del materiale inerente alla nostra spedizione, prende largo durante la notte. Il 17 a metà giornata veniamo invece informati che la partenza è di nuovo rimandata. Nei giorni dal 18 al 24 si rimane in attesa di partire e devo ammettere che per la prima volta durante questi giorni soffro la fame. La sera del 24 però, mercé l'acconto di 50 lire che ci viene distribuito, posso andare a terra per rimettermi a posto lo stomaco. Arriva nel frattempo il Natale 1941 e io sono sempre a Bari in attesa di partire. Per fortuna il tempo è splendido, pare di essere in primavera. Al mattino mi reco alla Santa Messa, celebrata dal vescovo di questa città, mentre nel pomeriggio esco in franchigia, preso un po' dalla nostalgia. Questo senso di malinconia è stato innescato dal fatto di aver da poco ricevuto un espresso di mio fratello Gino, nel quale mi annunciava come probabile la sua venuta a Bari, e quindi questo ha scatenato in me tutta una serie di nostalgici ricordi familiari, essendo la mia famiglia a quasi 1000 chilometri di distanza. Purtroppo quella stessa sera mi perviene un telegramma di Gino nel quale mi dice che gli è impossibile raggiungermi. Quindi le mie aspettative vengono pesantemente deluse. Gli ultimi giorni dell'anno mi riportano con la mente di nuovo in Friuli, in quanto mai mi sarei aspettato di vedere un'intensa tempesta di neve a Bari, molto simile a quelle che caratterizzano gli inverni friulani, accompagnata da un vento gelido e forte che ingrossa terribilmente il mare. Intense mareggiate scavalcano il molo dove siamo attraccati e questo ci impedisce di uscire in franchigia. L'ultimo dell'anno, fortunatamente, il tempo migliora e a bordo viene distribuita la paga. L'anno finisce quindi decisamente molto bene. Gennaio 1942. L'anno nuovo comincia nel migliore dei modi. Alle 13, con grande sorpresa, arriva a bordo il mio fratellone Gino, che rivedo con grandissimo piacere. Abbiamo a disposizione l'intero pomeriggio per raccontarci le nostre umili esperienze e parlare un po' di casa, di quando eravamo piccoli e di quanto siamo stati fortunati ad avere due genitori che ci vogliono bene. Presi da piacevole conversazione, non ci accorgiamo del tempo che passa e ci ritroviamo quindi a correre verso la stazione affinché mio fratello riesca a prendere il treno delle 23 in partenza per Taranto, ove era ormeggiata la nave sulla quale era operativo. Dopo questa piacevole giornata, i giorni di gennaio trascorrono in modo monotono. Si continua infatti con la solita vita. Approfitto di questa situazione statica per sistemare la branda in un angolo della stiva dove posso dormire un po' meglio. In questi giorni vengono sbarcati i buoi, in quanto la partenza pare sia rimandata di molto. Ci vengono distribuiti gli zaini e posso così prendere l'occorrente per cambiarmi di indumenti. A bordo si è verificato qualche caso di pidocchi e spero sinceramente di non prenderli, in quanto in questa situazione di scarsa pulizia diventerebbe un serio problema debellarli. Speriamo bene. A metà gennaio la monotonia viene rotta dal fatto che ci obbligano a cambiare posto sulla nave. dalla malmessa branda in cui mi ero sistemato, mi retrocedono a dormire sul nudo pavimento. Benché mi venga data una trapunta, durante le prime notti faccio fatica a riposare, tutte le ossa mi fanno male. Per questo però non mi lagno, penso al letto inoperoso che ho a casa e invidio i dolci sogni fatti fra quelle morbide lenzuola. Nella tarda sera del 24, fra il sonno sento dire che domani forse si partirà. Il giorno 25 viene confermata la partenza entro sera. Al porto ci fanno ripetere l'esercizio di abbandono della nave, utile qualora venissimo affondati. Il comandante ci annuncia, come già sapevamo, la partenza stessa per la sera stessa. Ci fa le raccomandazioni del caso, dicendoci che dove andremo ci sarà parecchio da lavorare. Approfitto di una breve pausa per scrivere a casa e annunciare la partenza. Mi sento tranquillo. Mi spiace solo di non poter procurarmi quelle cosette che mi sarebbero servite durante il viaggio. La franchigia viene sospesa e non faccio in tempo a pensare che toccherò terra molto probabilmente solo in Albania, quando viene annunciato l'ennesimo rinvio della partenza. Nel frattempo è già stato completato il carico di tutto il materiale e anche i buoi vengono rimessi a bordo. La partenza è in ogni modo molto prossima e si trascorrono i giorni successivi nell'attesa, nel corso dei quali incontro con piacere il cugino Raffaele. A causa di un forte temporale che ci investe nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, il Milano sbatte ripetutamente contro la banchina, riportando seri danni sulla fiancata destra. Quella stessa mattina verso le 8 mi viene comunicato che mio fratello Gino mi attende a Poppa. Si sta recando in licenza e io provo un gran piacere nel vederlo ancora una volta prima della mia partenza. Passiamo le poche ore che rimangono prima della sua partenza assieme e gli raccomando di portare saluti ai miei genitori che oramai sono spesso nei miei pensieri. Lo accompagno alla stazione per prendere il treno. Negli ultimi giorni di gennaio si ripara la nave con alacrità, poiché pare che ora la partenza sia stabilita per il 3 febbraio prossimo, quindi ben un mese e mezzo dopo il primo annuncio, dato a metà dicembre del 41. Purtroppo nel corso di questa lunga attesa è aumentato il numero di coloro che si lamentano di avere i pidocchi. Anche il mio vicino di branda ne è pieno. Ritengo quindi opportuno cambiare posto per restare il più possibile immune. Febbraio 1942. I primi giorni passano tranquillamente. Unico reale problema è rappresentato dalla paura di prendere pidocchi. Vita consueta senza novità. Il 3 febbraio trascorre senza alcun avviso di partenza, tant'è vero che il giorno 9 sono di guardia al barcarizzo di Poppa e quindi per un po' lontano da potenziali infestazioni da pidocchi. Mentre si stanno sbarcando di nuovo i buoi, giunge un fonogramma dal comando superiore Krem e subito si sente di nuovo parlare di partenza. Quest'ultima pare ora stabilita per giovedì 12 corrente. Pagina 21.